Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, buon martedì, la seconda puntata della settimana su Radio Parma per Palla in Tribuna. Come sempre c'è il nostro numero che è 333-9200-170 per i messaggi. E, insomma, qualcuno ci ha già scritto, poi andiamo pian pianino a leggere il contenuto di quello che ci è stato scritto. Allora, il Parma si allena perché gioca già venerdì, gioca, lo ricordiamo, contro l'Inter, gioca a San Siro in trasferta e quindi insomma la squadra oggi ha sostenuto una seduta mattutina dopo la vittoria con la Lazio, ma si è allenato anche ieri. Avranno un po' più di tempo per tirare i fiati crociati poi verso la sfida con l'Hellas in casa, perché giocando al venerdì appunto poi ci sono quasi 9 giorni per recuperare. La brutta notizia è quella relativa all'infortunio di Charpentier, che insomma ci sembra di poter stimare come rientro vada piuttosto per le lunghe. Adesso non vorremmo esagerare, pensare dire già a fine stagione, ma secondo mio avviso non ci andiamo molto molto lontano, quindi insomma il Parma perde un'altra pedina che insomma contro la Lazio ha dimostrato di poter dare davvero il suo contributo. Ultimamente davvero gli ingressi di Charpentier sono stati molto positivi, ha dato un contributo importante alla squadra. Il Parma ha bisogno di una punta, se ne è parlato ieri sera a Bar Sport. C'è il mercato a gennaio, io potrei fare un sondaggio, io lo lancio così, compatibilmente col fatto che non credo che si punti per un giocatore estremamente costoso, un super giocatore affermato, forse nemmeno un giocatore su con l'età. Se avete nomi, io vedo che ieri sera qualcuno ha fatto quello di Spendi del Cesena, che sta facendo molto bene in Serie B e sta facendo gol, quindi insomma sicuramente è un profilo ricercato anche da altre squadre. Christian Spendi quest'anno ha fatto 10 gol in 14 partite con il Cesena e attenzione, è nato nel 2003, quindi allora il profilo sarebbe quello perfetto per il Parma. Potrebbe essere lui. Io adesso non vado a esagerare a dire che conosco vita, morte e miracoli di come gioca da centravanti, quindi per il giovane albanese è un profilo che che potrebbe candidarsi. L'ha scritto un ascoltatore, quindi candidandolo. Se avete altri nomi, altre proposte, altre idee, così mettendo come punto di base che il Parma appunto possa agire sul mercato, mi sembra una cosa abbastanza logica, anche se non è detto poi che non si opti per altre soluzioni come cancellieri centravanti. Però insomma, con Bernabé cercati e Charpentier fuori per lungo periodo, il mercato insomma può essere valutato. Allora, noi facciamo così, ci fermiamo, ci ascoltiamo il servizio del TG Sport di Alberto Rucolotto e poi iniziamo con i vostri messaggi. E
Matteo
con
Cancellieri o Adrian Benedigia, che entrambi hanno già fatto quel ruolo in attesa di valutazioni sul mercato. Fabio Pecchia pensa già al post Charpentier inevitabile dopo un infortunio, la rottura del tendine d'Achille destro che costringerà l'attaccante ad un lungo periodo ai box. Un giocatore il franco-congolese mai titolare nelle 10 presenze collezionate la prima stagione in Serie A, ma spesso determinante sempre sul pezzo per fisico, quantità e peso tattico, come testimoniato anche dall'ultima sfida contro la Lazio. Per lui 2 assist e un aiuto costante ai compagni nel tenere il pallone alto e guadagnare metri preziosi. Finora Charpentier è stato una sorta di vice Bonigli. Straordinari fin qui hanno tolto un po' di brillantezza al talento francese e allora ecco che Pecchia studia qualche soluzione alternativa fino al mercato di riparazione, in cui il club crociato capirà se puntellare la rosa priva ad oggi anche di Circati, Kowalski e Bernabé. Cancellieri e Benek sono gli indiziati principali. Il numero 22 ha le caratteristiche per fare il centravanti, ha spiegato dopo l'Atalanta l'allenatore crociato, mentre il polacco era arrivato a Parma come prima punta prima di essere spostato sull'esterno per la sua velocità. Si riducono le scelte a livello numerico, ma la duttilità non manca nel giovane attacco gialloblu. Anche Mihaila può fare il vero finto 9 oltre al trequartista e dietro la punta ci sono pure Mann e Anas Mohamed, ormai abituato ai grandi palcoscenici. E poi un Anquist che freme dopo aver giocato solo una manciata di minuti nelle ultime 3 gare. Le prime risposte già contro l'Inter nella sfida impossibile di venerdì a San Siro.
Palla in Tribuna.
Allora, ecco che arrivano subito i messaggi. Intanto Filippo ci chiede informazioni sulla trasferta a Milano. E, allora, abbiamo fatto subito un riscontro. 6 pullman sono già stati riempiti dal centro di coordinamento e adesso c'è qualche problema a trovarne altri, però c'è grande richiesta per la trasferta alle Palme. Non ho notizie in merito a presunti blocchi del traffico per i pullman, però la verifichiamo e chiediamo informazioni. Allora, via coi messaggi prima di andare da Andrea, che intanto saluto. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Allora, arrivo subito, eh. Più che attaccante pensiamo a difesa, ancora meglio al centrocampo dove soffriamo spesso, scrive Mick, questo in ottica mercato. Anche Kovacic si è rotto e a Napoli ha fatto vedere che avrebbe potuto giocare, scrive Stefano. È vero, aggiungiamo Kovacic alla lista degli infortunati. Brutta storia per il povero Gabriel, chi prendere adesso, se prendere qualcuno ovviamente. Io guarderei anche all'estero, visto che qui in Italia sono rimasti solo gli scarti, visto che i buoni le squadre se li tengono. L'unica è affidarci al nostro super esperto, il talent scout Luca Ampollini, scrive Davidone. Per me è indispensabile pensare ad intervenire sul mercato in ogni reparto per essere coperti, questo è Gabriele, fino a maggio, perché vista la stagione sfortunata non è detto che non si possa fare male qualcun altro, e poi incrocia le dita. Il mio nome per l'attacco è Ferran Jutglà, attaccante 99 del Bruges, Marco da Glasgow. È vero, l'anno scorso ha fatto benissimo, anche in Champions, quest'anno qualcosina in meno, però è giovane ed è bravo, vabbè. Allora, ne parliamo più avanti di nomi, ma fatene, scrivetemene. Io intanto saluto Andrea di nuovo. Andrea, vittoria di prestigio, bella vittoria, partita super emozionante, e erano 3 punti che ti permettono di guardare alle prossime con grande tranquillità, secondo me.
Anche secondo me, perché comunque io ritenevo che fare 3 punti contro Atalanta, Lazio e Inter sarebbe stato un buon risultato.
Sì.
I 3 punti li abbiamo fatti, adesso quello che viene dalla partita contro l'Inter, io direi è tutto di guadagnato. Mi sembra che la posizione in classifica sia buona, abbiamo fatto 14 partite, abbiamo 15 punti, ci sono ancora, se non mi sbaglio, 5 partite alla fine del girone d'andata. Questo significa che se noi facciamo altri 5 punti, giriamo a 20, che è la metà esatta di 40, che è la quota salvezza.
Insomma, tutto secondo...
È un discorso da ragioniere, però...
Però alla fine poi si fanno quei calcoli lì, no?
Bisogna farli.
E devo dirti che alla fine il Parma i punti che ha lasciato per strada li è andati a fare, se, tirando le somme dove meno te li aspetti, insomma, gli 8 punti su 14 fatti contro squadre diciamo così destinate a stare nelle prime 7-8 è effettivamente uno score che va a compensare quello che è mancato contro, tra virgolette, le piccole.
Sì, sicuramente sì, ma a mio avviso l'Udinese ha qualcosa in più di noi.
Sì.
A me dispiace più che altro per la sconfitta col Cagliari e il pareggio contro l'Empoli.
Sì.
E la sconfitta col Genoa.
Sì. Ti chiedo questo.
L'Udinese secondo me ha qualcosa in più.
Sì.
E aveva dimostrato di avere qualcosa in più anche qua a Parma.
Ti chiedo questo, ma perché il Parma... Cioè, è una serie di coincidenze col fatto che magari due big le ha incontrate nelle prime 2 partite, o c'è effettivamente una base su cui ragionare per il fatto che il Parma renda meglio contro le tra virgolette grandi?
Beh, vabbè, sicuramente due grandi le ha incontrate all'inizio, e ovviamente la Fiorentina non era strutturata come strutturata adesso. Lo stesso Milan, per quanto sia altalenante, abbia momenti sì e momenti no, sicuramente adesso è migliorato rispetto all'inizio, e quindi questo può essere la stessa cosa, vabbè, vale per il Napoli, ma il Napoli abbiamo perso. Io credo che questi ragazzi, questi giovani, si entusiasmino moltissimo quando incontrano delle squadre importanti.
Sì.
Insomma, è una cosa direi tipica dei giovani.
Sì.
Cioè, avere dei giovani comporta avere dei vantaggi, perché sicuramente hai delle energie in più, però anche degli svantaggi dal punto di vista psicologico e dell'esperienza.
In questo senso, Andrea, il Parma può lavorarci anche sopra in vista del girone di ritorno per far dare, diciamo così, psicologicamente la stessa carica, la stessa importanza ad altre partite, magari, che non dico siano state prese sotto gamba, però vissute meno come la partita della vita.
Sì, deve sicuramente lavorare su questo, probabilmente anche tutto l'ambiente deve lavorare su questo, cioè lo stadio deve essere strapieno perché questi ragazzi rendano al massimo,
sì.
Deve spingere moltissimo, sono, sai, piccole componenti che però alla lunga fanno la differenza.
Senti, ma la svolta, cioè dove l'ha vinta il Parma la partita con la Lazio secondo te? Al di là degli episodi che secondo me hanno descritto una partita che è un po' il simbolo del calcio, di come gli episodi possano far andare, sì, la partita in un senso o nell'altro, che se non fosse stato annullato il gol, se Rovella non avesse passato il pallone a mano, insomma, sì, ci sono tante situazioni, se non fosse stato tolto non c'era, quindi vabbè, non esisteva neanche il dubbio, però insomma tanti episodi che hanno poi dato un senso a tutto quello che diciamo quando finisce la partita, no?
Ma io credo che la cosa bella da tenersi stretta sia l'atteggiamento e la prestazione, sì, in generale, quindi l'atteggiamento molto equilibrato a livello di squadra. Dopo, come hai detto tu, gli episodi e anche un po' di fortuna fanno la differenza, perché se il primo tempo non fosse terminato 1-1 non ci sarebbe stato nulla da dire. È chiaro che la Lazio nel primo tempo aveva probabilmente fatto qualche cosa di più, bisogna essere onesti, ma è anche
più forte la Lazio, insomma,
strutturata, esatto, ristrutturata diversamente rispetto al Parma, quindi questo ci sta. Probabilmente hai avuto qualche cosina in più rispetto ad altre partite dove magari hai dovuto lasciare qualche cosa per strada, ma questo nella dinamica e nella logica di una stagione ci sta.
Sì, alla fine gli episodi ti danno e ti tolgono spesso,
sì,
vanno a, non dico a compensarsi perché poi proprio magari non è così, però insomma...
Ma no, cioè la legge della compensazione non è una legge scientifica, però voglio dire, quando tu vinci una partita 3-1, diciamo 2-1 perché il terzo gol l'abbiamo fatto all'ultimo secondo, e in quella partita lì ci sono due salvataggi sulla linea a portiere battuto, e, insomma, grandi interventi del portiere, perché insomma ha fatto un paio di parate notevoli. È chiaro che un minimo di, io dico, fortuna, insomma, comunque gli episodi sono girati bene, ma nel calcio succede questo.
Sì. Senti, possiamo dire che alla fine il primo reparto dove è stato trovato l'equilibrio, nonostante insomma ci siano state poi delle partite anche negative, sia la difesa, ovvero che Pecchia, sì, abbia trovato l'assetto con Del Prato in mezzo e uno tra Leoni e Balog, oppure, sì, in caso di necessità, con Del Prato a destra e Leoni e Balog in mezzo, cioè c'è l'assetto. Poi a sinistra gioca Valeri, ma ci può giocare Koulibaly, oppure, cioè, abbiamo, però i tre di difesa stanno emergendo, a meno che Leoni non torni in panchina, però.
Ma può anche darsi che torni in panchina, questo non lo so, sai, lui è molto giovane, quindi ha bisogno, secondo me, di mettere, come posso dire, energie sia fisiche sia psicologiche dentro se stesso, ha bisogno, sì, di abituarsi, diciamo così, al livello piuttosto alto della Serie A, e quindi non è detto che le giochi tutte, diciamo, come Del Prato, ecco, faccio per dire, però è certamente, a mio avviso, un gran bell'acquisto,
sì,
perché questo ragazzo è ancora minorenne, non c'è una patente,
cioè, questo tra due anni, se continua così, va a giocare coi bravi, no?
Sì, secondo me è più destinato a giocare con i bravi lui, magari di qualcun altro che viene tanto sponsorizzato, ma con i bravi fa fatica ad andarci a giocare. Ogni riferimento a Mann è puramente voluto.
Mi caschi lì, però devo dire, con la Lazio, grande sacrificio anche l'altro giorno.
No, ma grande sacrificio, grandissima, bellissima.
Ma perché era la Lazio? Perché era la Lazio?
Io gli ho dato 7 come voto, quindi insomma mi sembra un voto assolutamente positivo, mi sembra che abbia fatto bene, ha sbloccato la partita, eccetera. Però quello che vorrei sottolineare e far capire magari anche al pubblico è che il pubblico si infiamma spesso per man, eccetera, e magari si infiamma meno per giocatori che secondo me avranno una carriera migliore, tipo Leoni, tipo lo stesso Balog. E questo perché? Perché probabilmente, sai, chiaro che Man gioca in attacco, incendia l'entusiasmo, eccetera, però va per i 27 anni. A 27 anni o sei sbocciato oppure basta, cioè non vai più in una grande a quell'età lì. Invece Leoni, Balog, Bonny, a mio avviso lo stesso Cancellieri,
anche perché i difensori ce ne sono pochi,
e questi sono destinati secondo me a una squadra importante. Man è più difficile che vada in una squadra importante, data appunto soprattutto l'età.
Senti, ma invece Andrea, secondo me, nonostante vada lodata assolutamente la prova, è un gol bellissimo di Anas Ai Mohamed, a centrocampo la formula senza Bernabé ci vorrà ancora un pochino di tempo a trovarla, poi soprattutto bisognerebbe avere anche un po' tutti a disposizione.
Sì, bisogna avere tutti a disposizione. A me questo ragazzo è piaciuto perché come dire, ha il coraggio della spregiudicatezza proprio, è sfrontato come devono essere sfrontati tutti i giovani. Ha buone qualità tecniche, secondo me ha anche buone qualità di resistenza, quindi è un talento da coltivare, da far crescere. Non bisogna pressarlo, certo. Questo è ovvio, cioè non bisogna aspettarsi che giochi titolare a San Siro e che faccia i numeri, tanto per dire.
Esatto.
Ci vuole un pochino di pazienza, così come per tutti i giovani. È una cosa naturale. A centrocampo io mi aspetto adesso un salto di qualità soprattutto mentale da parte di Keita, che ha grandi qualità però deve ancora imparare due o tre cose che se sta in quel ruolo lì sono necessarie, tipo evitare di essere così irruente. Evitare di entrare in anticipo fuori tempo, ecco, queste cose qui sono cose che pesano, ma non pesano solo nel campionato italiano, pesano sempre.
Andrea, due domande. Una ce la manda Andrea, il nostro Davidone, che scrive: da vecchio difensore Scarpone, vabbè, mi infiamo molto di più per i difensori e il portiere, in questo caso per motivi familiari, che per gli attaccanti, vabbè. Chiede a Andrea come potremmo giocare contro l'Inter, una punta ed infoltire il centrocampo.
No, lui gioca sempre allo stesso modo, gioca sempre quello che io chiamo 4-4-2.
Cosa soffre l'Inter, Andrea?
Cioè, l'Inter soffre poco. L'Inter non soffre molto perché è una squadra, secondo me, la più strutturata del campionato, la più forte, quindi è più forte anche del Napoli, secondo me, soprattutto a livello di rosa. Certamente le azioni di transizione le soffre come le soffrono tutte le squadre, però non credo, cioè sono una squadra esperta, non è una squadra che si farà trovare con tanto spazio alle spalle dei difensori. Non sono così inesperti, quindi sono una squadra molto equilibrata. Io non credo che sia semplicissimo, casomai, ecco, bisogna vedere chi giocherà e chi non giocherà, questo sì, perché l'Inter magari, se ha certi elementi in campo, ha una certa pericolosità, se invece non ce li ha, allora fa un pochino più fatica, tanto per dire, bisogna vedere chi gioca davanti, se giocano Thuram e Lautaro è dura
sì.
È dura perché questi due sono capaci.
Ti chiedo, allora, prima giocavamo, facevamo un po' di fantacalcio, con ovviamente il dispiacere di aver visto uno Charpentier in grande rilancio che però si è fatto male.
Sì.
E insomma, facendo due conti, non siamo quelli che devono fare la prognosi, però è difficile vederlo quest'anno.
No,
però ti chiedo questo, allora, alla luce di questo, dello stop di Cercati, dello stop di Kovacic, dello stop di Bernabé, che così si stima a metà febbraio, di rivederlo... è possibile che la società metta mano al mercato? Secondo te qual è la priorità se devi mettere dentro un giocatore?
Ma guarda, lì dipende da intanto ovviamente dalle valutazioni che vengono fatte sugli infortunati, poi dipende da quelli che andranno via. A me risulta che vada via Di Chiara, e quindi se va via Di Chiara molto probabilmente devi prendere un terzino sinistro, perché se no, sì, insomma, è vero che c'hai Koulibaly che lo può fare, però
sì.
Quella può essere una priorità. Sinceramente, in mezzo alla difesa, anche lì bisogna vedere quali sono le condizioni di Osorio e di Valenti, cioè sono effettivamente disponibili per entrare in lista, perché se possono giocare, perlomeno andare in panchina, allora ok. Non mi muovo, non tocco nulla lì. A centrocampo si spera che Cyprien possa essere ceduto, però se Bernabé torna alla metà di febbraio e tu hai Anasai in casa, a meno che tu non abbia già le mani su qualche centrocampista, io dico norvegese, belga o polacco, andrei piano, ecco, perché a gennaio è difficile, eh? A gennaio si chiama mercato di riparazione.
E ripariamo l'assenza di Charpentier, cosa ne pensi?
Ma non lo so, perché o tu hai già l'uomo su cui puntare e allora affretti il suo arrivo, se no, se tu fai i conti, il Parma gioca diciamo con quattro attaccanti, ok?
Sì.
E quindi tu hai Mane, Mihail, Cancellieri e Almqvist, e sono già quattro.
Poi c'è Benedicak.
Benedicak, Bonny, sono già sei. E poi dopo c'hai la mezza punta che puoi far giocare Hernani, puoi far giocare Anasai, puoi far giocare Son certe volte. Non lo so sinceramente se convenga. Poi c'hai Cancellieri
che può fare centravanti, sì.
Io non lo so se convenga andare a spendere dei soldi per un prospetto di cui non sei veramente convinto. Se invece hai già l'elemento e hai già avanzato, sei già in trattative, comunque hai avviato un dialogo, un discorso, allora sì, magari affrettarlo, sì. Però io non credo che l'infortunio di Charpentier modifichi più di tanto le cose.
L'ultimissima,
mi piace molto per lui, questo sì.
Ah sì, la fortuna.
In Italia chi vai a prendere?
Qualcuno ci ha suggerito Spendi del Cesena.
No, vabbè, ma sono giocatori di Serie B questi. Sono giocatori di Serie B. No, il Parma deve cercare di andare a prendere della gente che gli faccia fare il salto di qualità dalla metà classifica in su, e soprattutto deve farlo eventualmente, dico io, nella prospettiva di cedere magari Bonnia alla fine alla fine dell'anno. Se questa può essere l'idea, bisognerebbe a gennaio andare a prendere il sostituto di Bonnia e fargli fare 5-6 mesi dietro Bonnia e poi dopo lo lanci l'anno prossimo. Ma Spendi, secondo me, non è ancora pronto.
Allora, ti chiedo l'ultimissima cosa prima di salutarci, ce lo chiede l'ascoltatore Francesco. Vorrei chiedere a Schi anche perché i vari simulatori, vedi Zaccagni e Morata, non vengono più ammoniti.
faccio la svelta, me la cavo con la cosa più semplice, perché gli arbitri oggi sono molto più scarsi di quanto non lo erano prima.
Ho capito.
Come ho scritto nel pezzo domenica, cioè, un arbitro che sbaglia le due decisioni fondamentali della partita e si deve affidare, viene richiamato al VAR, vuol dire che è scarso, non ci sono possibilità, o comunque vuol dire che è incappato in una giornata storta, mettiamola così.
Okay,
perché loro vanno in campo e sanno di avere una protezione, invece gli arbitri una volta andavano in campo e sapevano che non c'era protezione, che la loro decisione era quella definitiva, e questo li responsabilizzava molto di più e li faceva migliorare molto di più.
Invece con leggerezza dicono: vabbè, se ho sbagliato la vado a rivedere tra 5 minuti.
Esatto, esatto. Ma questo però dimostra l'incapacità alla fine, perché se un arbitro deve andare a rivedere le due decisioni principali della partita, perché è dovuto andare a rivedere il gol annullato di Rovella e il rigore, vuol dire che non hai fatto bene il tuo mestiere.
Bene, 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 bene. Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Ma grazie a voi.
Ciao, 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 ciao. Un sacco di messaggi. Allora, vado in ordine temporale. Ho Filippo. Sul discorso dei pullman verso Milano ci sta lavorando il centro di coordinamento, ci sono alcune cose da sistemare, insomma il discorso è ancora avviato, per ora 6 pullman e arriveranno novità nelle prossime ore. A questo punto era meglio tenere Čolak, ci scrivono. Oltretutto Coda dello Spezia che abbiamo preso è rotto pure lui, scrive Gabriele. Questo invece a gennaio bisognerebbe portare a casa per il centrocampo Tosved, almeno è anche già ambientata all'Italia, scrive Ale, quello del Sassuolo, eh. Buondì da Marco. Visto le statistiche della partita di domenica, la Lazio ha fatto 43 cross, praticamente uno ogni due minuti, e 23 tiri totali, ancora di più di quello che aveva fatto l'Atalanta. Questo dà ancora più valore alla vittoria del Parma. Questo è il Cagno. Sono certo che l'esperienza maturata con le partite aiuterà i giovani del Parma nella gestione delle partite, come in parte si è già visto. Vado controcorrente per il mercato, facciamo giocare i nostri giovani, non compriamo nessuno. Fiducia, scrive il Cagno. Poi Francesco P. Esposito, potrebbe essere una bella scommessa, scrive Romano. Ha una prospettiva clamorosa questo ragazzo, che è un 2005 se non sbaglio, il problema è che è dell'Inter, quindi non so se ci si possa ragionare. Non è indispensabile comprare una punta a tutti i costi, col gioco di Pecca possiamo adattare gli attaccanti che già abbiamo, pensiamo a Benek e Almqvist e a Miaila, solo se troviamo uno veramente forte. Credo che siano abbastanza concordi i nostri ascoltatori. Questo invece è sempre Davidone. L'Inter potrebbe soffrire 2 o 3 espulsioni, perché una non basterebbe per noi, scrive. Questo invece è Orlando. Juju, attaccante alla sinistra che può fare anche il centravanti, lasciato in prestito alle Havre, anche se non so se potrà venire al Parma già a gennaio. Sta giocando pochissimo adesso, un po' che non vede il campo Juju, e di gol non ne ha fatti quest'anno, quindi non so se c'è fretto, ma non c'è margine per ragionare, come scrive lo stesso Orlando. Il problema tra tutti quelli menzionati, scrive ancora Orlando, è che non c'è né uno che tiene palla per far salire la squadra come Charpentier. Poi comprare Esposito allo Spezia potrebbe essere una soluzione per gennaio, scrive un po' 60, ma come dicevo prima, bisogna parlarne con l'Inter, e non è, diciamo, un interlocutore ideale, a meno che non si chieda un prestito in Serie A, ma insomma diventa una cosa un po' elaborata, secondo me. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo con Luca Romenghi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio. L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte. Allora, a margine ringrazio il signor Claudio Bocchi che ci ha mandato un messaggio per Parma Europa per questa sera, l'ho già girato alla redazione, grazie per la segnalazione. E, andiamo da Luca, c'è Luca Romenghi. Ciao Luca.
Sempre presente.
Ciao, ciao.
Sei disciplinato come al solito.
Sei disciplinato?
Indisciplinato.
Ah, ecco, beh, ma lo eri anche
dietro
in campo.
La lavagna.
A livello tattico eri abbastanza anarchico, no, tu in campo?
Zauli.
Era Zauli la tua stella polare?
Beh, alto e trequartista non ce n'era mica molto.
Io ti sì. Io ti associavo anche per certe movenze a Veron, però forse sto esagerando.
Giravo per il campo come Veron, con un po' meno di qualità, ma va bene.
Allora Luca, perché ha vinto il Parma con la Lazio?
Allora, la prima risposta che ti stavo per dire dopo diventa impopolare, quindi te la motiverò nel discorso. Perché è stata intensa e perché ha giocato a calcio con un livello di ritmo diverso da quello con l'Atalanta, contro la squadra meno forte dell'Atalanta e che ha punito meno i nostri limiti.
Ho capito.
La prima cosa che invece ti avrei risposto, però dopo arrivano i messaggi di insulti e quant'altro, è che c'è andata anche tutto bene.
No, ma lo elencavamo. Alla fine bisogna ricordarsi, diciamo prima, la compensazione non è mai, poi non porta mai a media zero, no? Però, come sottolineava prima Andrea Schianchi, quando salvi due gol sulla linea, quando insomma viene annullato un gol dopo un minuto con ragione, ecco, così è chiaro che mai così tanto gli episodi poi possono andare.
Anche perché i due episodi VAR erano molto chiari e le correzioni sono state opportune. I due salvataggi sulla linea, diciamo che un po' di fortuna c'è stata, e Suzuki ci ha messo del suo in tante occasioni, quindi, però è il calcio, è normale.
È il calcio. Ascolta, ma cosa ti è piaciuto però di più del Parma a livello di singoli contro la squadra?
Intanto il coraggio di far partire Leoni, che invoco da tempo e che finalmente è stato fatto giocare, ha mostrato una personalità e una gioventù che è innata naturalmente diversa dalla media, uno. Secondo, la voglia di sacrificarsi, e poi ripeto, hai preso gol dopo un minuto, la partita sarebbe cambiata completamente. Vai giù, lo stesso giocatore che ha fatto gol
ti fa l'assist,
forse anche sotto tensione fa l'errore e fa il gol dall'altra parte, e dopo, se sei in vantaggio, è un pochino più semplice contro la squadra comunque forte.
A livello tattico c'è un filo conduttore che lega, al di là del fatto che sono andati in momenti diversi del campionato, i successi col Milan e con la Lazio, il pareggio con la Juve, il punto con la Fiorentina lo vedo un po' come un discorso extra, però si può accomunare vista la classifica della Fiorentina adesso. C'è qualcosa che lega queste quattro partite?
Ma cioè, secondo me sono da prendere come differenti, se non altro per le fasi della stagione in cui sono state sono venute, ma anche la partita con la Lazio è stata diversa profondamente dalle tre precedenti, quindi era una squadra ancora in un certo tipo di forma, in uno stato di forma di un certo tipo, e adesso la Lazio era in piena forma, però è andata abbastanza bene, insomma, diciamo, a tutti i livelli.
Alla luce di questo, che prospettive puoi vedere nella partita contro l'Inter, che torna a essere un po' nel rango dell'Atalanta?
Tu dici vinciamo. Tu dici, visto lo storico, vinciamo, visto i precedenti con...
Secondo me, sì, ma con l'Inter i precedenti a San Siro non sono niente male. Però mi sembra che si parli di una squadra di un alto livello, ecco.
Sì, secondo me sì, come l'Atalanta e come il Napoli. Penso più Atalanta e Inter di Napoli alla lunga, ma sì, a giocare a San Siro ti deve andare ancora più bene che con la Lazio in tutto e per tutto, perché è difficile battere o uscire indenni da certi campi contro certe squadre.
Ha trovato... Allora, io prima parlavo con Andrea Schianchi, l'impressione è che pur potendo spostare le pedine, dopo 14 giornate ci sia un assetto difensivo più o meno rodato, nel senso che c'è l'opzione Leoni, oppure c'è l'opzione del Prato Balog in mezzo, o del Prato come con la Lazio giocare terzino. Cioè, ci sono tre su cui basare la fase difensiva. Ecco, poi sui laterali puoi ragionare a seconda delle partite e delle situazioni.
Sì. Credo che quei tre lì debbano giocare più o meno, forse con del Prato esterno, ma dipende dalle partite. E poi io vedo più Koulibaly di Valeri in assoluto, specialmente con certi tipi di avversari in cui la fase difensiva diventa prioritaria, anche se non stiamo parlando di un drago per Koulibaly. Però secondo me Valeri fa molta fatica in fase difensiva, anche se domenica non ha fatto male, però diciamo che il tenore di ritmo della partita di domenica è stato più alto contro l'avversario con cui ci hai capito qualcosa in più rispetto a l'Atalanta, che è molto difficile per tutti.
Invece possiamo dire che abbiamo avuto una conferma del motivo per cui Pecchia sta centellinando un po' le partite del primo minuto per Keita?
No.
Ti è piaciuto Keita?
Il difetto che vede Pecchia, che è reale in Keita, è l'irruenza. Perché poi quando anche lo vedi, hai visto la faccia del ragazzo dopo l'ammonizione?
Sì.
Come dire, tanto mi cambia.
Sì, si è proprio spento dopo il giallo, tanto che sì, il rigore non c'era, però l'intervento era molto rischioso dentro l'area di rigore. Perché...
Permettimi di dire, sarò impopolare anche in questo caso, ma va troppo forte. Del campionato italiano, che non sembra una battuta, ma non la è.
No, pensavo che dicessi qualcosa di peggio. No, io vedo effettivamente che va un pochino ancora regolato questo aspetto, e se anche per quello che Pecchia, insomma, non abusa della sua presenza dal primo minuto.
Sì, comunque è un giocatore fisico e il Parma di ne ha bisogno. Se riesce a disciplinare un attimo rispetto ai ritmi, scherzi a parte, ai ritmi e al calcio che c'è in Serie A, secondo me è un giocatore che alla lunga diventa molto importante.
Tu, Luca, sei uno di quelli che pensa che a gennaio bisogna far mercato alla luce di quest'altra partita, alla luce anche di un altro infortunio lungo, quello di Charpentier?
Io sono uscito dallo stadio dicendo quello che penso abbiano pensato molti tifosi, cioè che tre squadre meno forti del Parma ci sono.
Sì. 4 per me.
No, diciamo 3 per dire che 3 scendono, quindi siccome ce ne sono anche più di 4. Detto questo, il ragionamento va fatto in quella logica lì. Io credo che se vogliamo fare un campionato tranquillo e con qualche soddisfazione di un certo tipo, siamo un giocatore per ruolo, come abbiamo sempre detto. Se vuoi andare avanti con il gruppo e tenere fermi alcuni equilibri e quant'altro, vai avanti così, o metti un giocatore.
Si è fatto male
Charpentier, hai degli infortunati lunghi, e quindi evidentemente qualcosa, se non altro, le società a gennaio intervengono mediamente quando c'è bisogno di scrivere ruolo con ruolo per infortuni.
Sì. L'anno scorso l'unico vero acquisto è stato Cyprien, di fatto.
Sì.
Io credo che non si andrà molto lontani da quelli, nonostante possa ritenersi più o meno opportuno. Come se Pecchia provasse a motivare anche se insomma qualche richiesta diversa rispetto al mercato estivo l'aveva fatta e non è stata soddisfatta, questo è noto, però non so se vada a chiedere altri giocatori oppure a un certo punto provi a motivare di più questo gruppo dicendo io credo in voi e il campionato lo finite voi.
Guarda, ne ho parlato con Alberto Dalla Tana, penso non con te, in un recente collegamento radiofonico. Io sparo alto e ho sparato alto con Alberto dicendo che dopo la partita con l'Atalanta mi è tornata in mente la vecchia Atalanta di Gasperini quando ha fatto 5 sconfitte consecutive e stava per essere esonerato. E purtroppo, perché sono un tifoso ambizioso, diciamo così, non vedo i crismi del progetto ambizioso in quel senso, a quel livello. Poi fare quello che ha fatto l'Atalanta ti succede una volta ogni decennio, sì. Samp, Atalanta, però dico la strada dell'Udinese di una volta, cioè, serve andare in una direzione di un certo tipo secondo me e una progettualità forte alle spalle non la vedo a quei livelli ma anche a livelli un po' più bassi.
Adesso però farò un confronto, io provo a dirle le quattro che sono più deboli sicuramente. Nonostante tutto, il Venezia,
direi proprio di sì.
Il Monza,
sì.
Il Verona, che secondo me è in grandissima difficoltà, la squadra forse più in difficoltà di tutte assieme al Venezia, e comunque una tra Genoa e Lecce mettersela dietro.
Ma sai, il Genoa adesso bisogna capire che tipo di allenatore, ha fatto 4 punti in 2 partite, gli è andata bene anche a lui a tanti livelli in queste 2 giornate. Però il Genoa con i giocatori che ha
fa fatica,
se sono sani, lasciando stare la caterva di infortuni di inizio anno, il Genoa si salva comodo, ma comodo.
Sì, dici di sì, a me fa...
Ecco, invece c'è il nostro amico Bob, che i ritorni di Bob che potrebbero aiutarci.
Sì, dai, sì. No, anche
i ritorni di Bob alla lunga potrebbero darci una mano.
Sì. E... Luca, grazie per essere stato con noi come sempre, ti aspettiamo presto e poi prossimamente ti aspetto anche diretta live, per ora
certo.
Siamo a posto così.
Mi tocca sempre tirarti il bidone ultimamente, ma prima o poi verrò.
Corteggiatori che non molla, un grande in bocca al lupo anche per i tuoi ragazzi del Montanara.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao. Era Luca Romenghi, intanto degli altri messaggi. Allora, cioè, se vogliamo uno che tenga sulla palla va benissimo Cerri, spenderesti anche poco. È un'idea, non sta giocando tanto. Allora, qui invece torna un ascoltatore che scriveva prima, Schianchi traballante, quasi dispiaciuto, regola al 90esimo, non valgono più. Sono un ascoltatore storicamente abbastanza accanito con Andrea. È vero che Juju gioca poco adesso, anche se è abbastanza logico, visto che non è più un loro giocatore, quindi preferiscono fare giocare quelli di proprietà. Poi è già un nostro giocatore, intanto lo possono valutare bene. Saluti Orlando, è vero. Però se prendi un giocatore e lo lasci in prestito e non lo fanno giocare perché non è più loro, hai sbagliato operazione, secondo me. Cioè, dovevi farne un altro, dovevi portartelo in casa, perché ci devono essere patti chiari su chi gioca. Questo è Gianluca, alla luce dei purtroppo numerosi e importanti infortunati, gli interventi sul mercato sono praticamente forzati e ineluttabili. Si è vinto anche per episodi questa volta girati per il verso giusto, ma domenica finalmente si è vista una prova di carattere contro una delle squadre più positive del campionato. Un excursus per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio, da bene informati sembra che la società si stia indirizzando seriamente verso una ristrutturazione a stralci dello stadio attuale. Risulta anche a voi. Ciao, sempre Forza Parma da Gianluca. Allora, le voci non mancano in questo senso e i diretti interessati non si stanno esprimendo. L'avevamo chiesto anche direttamente, ma la risposta è stata abbastanza generica. Parlo di un mesetto fa. E, questo invece è il nostro amico Luca, che saluto. Dai Luca, vedi che ci incrociamo prima o poi. Un abbraccio. Piccola pausa, tra poco un altro ospite.
Palla in tribuna.
Parma, Parma, Parma. Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico, 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Verona. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, palla in tribuna, sempre 333-9200-170, ora in linea con noi c'è una delle firme, delle voci, dei volti più popolari del giornalismo sportivo italiano, è un piacere avere Furio Zara con noi.
Ciao Marco, il piacere è mio, buongiorno a tutti.
Ci ritroviamo, siamo tornati in Serie A ed è giusto sentire Furio.
È giusto festeggiare l'evento.
Senti, come l'hai visto questo Parma? Ti chiedo ovviamente a partire dalla sfida con la Lazio o... aiutandoci, perché lo vedi da un po' più lontano, che giudizio dai di questo primo terzo di campionato da parte del Parma?
Il lavoro paga sempre. Pecchia ha cominciato un percorso che conosce molto bene, Marco ovviamente lo conoscete a Parma molto bene, e adesso comincia a raccogliere qualche frutto. In realtà qualche frutto l'ha raccolto ovviamente con la promozione in Serie A, però adesso il Parma si sta dando credibilità. È chiaro che c'era qualche ostacolo, c'era qualche limite da correggere, insomma c'era da trovare un equilibrio. Io credo che la partita con la Lazio, per come si è sviluppata, per le emozioni, per la centrifuga di emozioni che ha contenuto, sia una di quelle partite destinate a rimanere nella memoria della stagione. Sicuramente sono stati tre punti importanti e qui chiudo, che danno fiducia alla squadra, che danno più certezze a Pecchia e che ci fanno scoprire magari anche qualche buon giocatore.
Senti, a proposito di buon giocatore, sulla ribalta nazionale sono arrivati con tante voci anche di mercato Bonny, Mann, e quali sono secondo te i volti più interessanti, inserendo nella lista poi inevitabilmente che i due ragazzini che hanno giocato e hanno fatto molto bene con la Lazio, Leoni e Anasai Mohamed?
Certo, allora Dennis Mann è un giocatore da cui ci si aspetta ormai da un paio d'anni, direi, salto di qualità definitivo, nel senso che, se non erro, è un 98, ne ha 26 di anni, ne ha compiuti 26, e quindi questa è la stagione dell'oro mai più, nel senso che può fare un salto di qualità e attestarsi come giocatore di fascia superiore. Le qualità le ha, il rendimento, probabilmente la continuità di rendimento gli è un po' mancata, però le qualità sono, non si possono discutere. Per quanto riguarda Bonny, secondo me si sta dimostrando molto utile per tutto il gioco che fa, perché è funzionale proprio all'idea di gioco di Pecchia. Qui parliamo invece di un giocatore molto più giovane, mi sembra che ha 21 anni, insomma, li compie adesso 21 anni, un giocatore che in questi anni a Parma secondo me è cresciuto, ha avuto anche momenti di naturale pausa, direi proprio fisiologici, insomma, di difficoltà, però quest'anno sta facendo molto bene. E poi due ragazzini, aspettiamoli, nel senso che è chiaro che negli occhi di tutti brilla ancora il gol bellissimo di Mohamed, però dobbiamo aspettarli, dobbiamo dar tempo loro di capire dove sono, dobbiamo dar tempo a Pecchia di capire qual è il loro posto nel mondo, inteso ovviamente in campo, e quindi è tutto un percorso in fase di sviluppo.
Secondo te, alla luce, stavo guardando prima, e il titolo ad esempio della Gazzetta dello Sport è ancora dedicato a Vlahovic, che recupera, non recupera, così, vista anche la povertà di centravanti che c'è in Serie A in questo momento, qualcuno potrebbe fare delle follie già a gennaio per Bonny? Ci sono squadre di alta classifica che potrebbero avere bisogno, parliamo di teoria ovviamente in questo momento, di mettere dentro un ragazzo del genere?
Allora, La risposta alla tua domanda è sì, ci sono le squadre, sì, ci sono, e come, cioè tu hai citato la Juventus, che deve trovare un centravanti di ruolo, perché con Vlahovic le difficoltà sono tante, perché Milik è ancora in fase di recupero, Thiago Motta non sa ancora quando ce l'avrà, perché ha bisogno di un certo tipo di centravanti. Non so, per esempio, però, se Bonny sia il giocatore giusto per l'idea di gioco che ha Thiago Motta. L'anno scorso era Zirkzee e a lui serve un giocatore con quelle caratteristiche, o almeno nella sua idea di calcio c'è un centravanti con quelle caratteristiche. Il francese era leggermente diverse, però ad altre squadre farebbe comodo ovviamente un giocatore come il centravanti del Parma, anche se, ad essere onesti, quando le grandi squadre si muovono a gennaio cercano di andare sul sicuro.
Sì.
Cercano di andare sul sicuro e quindi cercano di prendere giocatori che hanno già una caratura internazionale, perché poi ovviamente parliamo di percorso in Italia, in Serie A, ma anche in Europa già molto solida. Bonny non ce l'ha adesso questa caratura,
sì.
Insomma, deve ancora trovarla.
Ti chiedo anche, c'è l'Inter adesso, c'è Inter-Parma, è chiaro che qui viene visto come Davide contro Golia, ma ha dei punti deboli secondo te che questa Inter, che forse ha mostrato nelle primissime partite di campionato, adesso insomma il rendimento è cresciuto anche a livello di risultati, ma il Parma può trovare un pertugio dove provare a inserirsi?
Assolutamente sì, guarda, allora innanzitutto bisogna dire di questo calendario così compresso che va a definirsi da qui alla fine dell'anno, e poi l'Inter certo li ha sicuramente i problemi. È chiaro che parliamo della squadra che per qualità e ampiezza dell'organico secondo me non ha rivali in Serie A. Detto questo, è una squadra capace di vincere 5-0 a Verona al Bentegodi con una facilità irrisoria, è una squadra che però si fa imporre il pareggio casalingo a San Siro dai Napoli, che ovviamente è in testa alla classifica, quindi parliamo di una grande squadra, ma è una squadra che per esempio fatica terribilmente col Venezia e poi rischia di prendere il gol, come ricorderai, gol annullato in pieno recupero ai giocatori, alla squadra di Francesco, gol annullato dal VAR, poteva essere tranquillamente un pareggio. Una squadra quindi che alterna ottime prestazioni ad alcune pause in cui soffre, in cui magari una squadra che fa della, dico, arroganza tra virgolette, però insomma della freschezza atletica, della sfacciataggine, di andare a colpire, come si è visto con Lazio, parlo ovviamente dell'11 di Pecchia, beh sì, qualche problema lo può avere. E il Parma soprattutto deve impostare una partita, secondo me, esattamente come l'ha impostata con la Lazio.
Furio, grazie per essere stato con noi. Furio Zara qui con noi.
Un piacere come sempre, buon proseguimento. Ciao Marco,
ciao, ti vediamo la domenica sportiva. Noi siamo in chiusura, grazie Simonetti e Regia, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Torniamo domani, come sempre alle 14, poi settimana calda questa, perché venerdì si gioca, quindi Radio Cronaca e diretta live per Inter Parma. Ciao a tutti.